Buongiorno. Tu hai chiesto al Signore di parlare da parte del Signore. È difficile. Oggi, prima è difficile per il mio italiano, perché già a non parlarlo ogni giorno uno lo dimentica, lo lascia un po' indietro. Parliamo, ma tu sai, quando tu parli a casa il vocabolario è molto stretto. Quando deve predicare si allarga e ovviamente non ho tutte le parole, ma voi siete intelligente, anche l'itagnolo lo potete capire in questo senso. E ringrazio al Signore veramente di essere qua, come dice la pubblicità, sono felice dentro e felice fuori. E in questo senso i miei figli, Jonathan e Priscilla, invidiano che noi possiamo essere qua. E noi godiamo il tempo insieme ai fratelli. Vorremmo essere con molti di voi, ma il tempo è quello che è, e così mangiamo qua e là e ci troviamo quando possiamo. Io fino al 5 del mattino sono libero, così se voi volete possiamo parlare insieme. Va, Priscilla vi manda molti saluti, lo stesso che Jonathan e le loro mariti e moglie di ognuno vi manda dei saluti. Oggi è un'epidemia, non soltanto nelle chiese, ma il rapporto fra uomo e uomo. C'è molto odio, c'è molta carica negativa nel senso di uno verso l'altro. E lo troviamo fuori. Lo troviamo nel senso degli stranieri che vengono a questo paese o altri paesi, lo troviamo fra marito e moglie, lo troviamo fra i genitori con i figli. C'è quell'amarezza che esce di dentro, che senza dubbio colpisce la Chiesa, colpisce la Chiesa. Il corpo di Cristo soffre. E continuerà a soffrire perché Satana ancora vuole distruggere, ancora vuole dividere. Il suo lavoro è quello, è mettere della zizzania, dice voi, giusto, correggetemi se qualcosa non dico bene, perché lui è quello che accusa continuamente. Quando ci sono delle accuse, uno non può andare avanti. E molte volte noi guardiamo, diciamo, se io ce l'ho tutto questo bianco e c'è un punto nero, il vostro occhio su cosa si ferma? Sul punto nero. Oh, guarda quello. E noi siamo così, siamo pronti a vedere lo sbaglio di altri e noi il nostro proprio sbaglio. E molte volte noi prendiamo la giustizia di Dio e noi siamo Dio in terra dicendo a chi amare e a chi odiare, a chi rifiutare e chi accettare. E normalmente c'è questo contrasto nella nostra vita. Nel libro di Giona, il profeta Giona, aprite capitolo 1, nel versetto 1, dice così: e la parola dell'Eterno fu rivolta a Giona, figlio di Amitai, dicendo: levati, va a Ninive, la grande città, e predica contro di lei, perché la loro malvagità è salita davanti a me. E Giona ubbidisce. Giona si levò per ubbidire al Signore. No, si levò per fuggire a Tarsis. Tu dici: aspetta, il Signore dice: vai, predica. C'è una città che già il suo peccato è arrivato alla fine, vai e predica. E lui dice: no, no, io voglio che tutti muoiano. Io voglio che tutti si vadano all'inferno. Non mi interessa. E ha cominciato a fuggire. Andiamo al capitolo 4, e alla fine del capitolo 3, versetto 9. Dio sta parlando con Giona perché loro si sono ravveduti. Dice versetto 10: quando Dio vide ciò che facevano e ciò che si convertivano dalla loro via malvagia, Dio si pentì del male che aveva detto di far loro e non lo fece. E tu dici, bene Giona, hai fatto il tuo lavoro, grande, gioisce, il Signore ti ha usato per portare la parola e la gente, una città di 120.000 persone, hanno cambiato, non spariranno della terra. Tu dici, questa è la gioia che noi dobbiamo avere, passato di morte, che già stavano andando lì, a vita, si sono ravveduti. Ma questo dispiacque molto a Giona, che si adirò. Così egli pregò l'Eterno dicendo, Eterno, non era forse questo che io dicevo quando ero ancora nel mio paese? Per questo sono fuggito in precedenza a Tarsis, perché sapevo che sei un Dio misericordioso e pieno di compassione, lento all'ira e di gran benignità, e che ti penti del male minacciato. E lui dice, Signore, voglio morire. Or dunque, Eterno, ti prego, toglimi la vita, perché me è meglio morire che vivere. Quale odio lui aveva dentro di sé? Si crede che avevano ucciso e torturato i suoi genitori, quelli di Ninive. Perciò lui aveva una ragione, diciamo, sentimentale contro quel paese. Guardate, sentimento contra lo spirito. Il mio sentimento rifiuta. Il mio sentimento agisce negativamente perché qualcuno mi ha tradito, perché qualcuno mi ha giocato male, perché qualcuno ha fatto ciò che non doveva e io mi carico contro quella persona. Al caricarmi contro quella persona, io cambio l'amare a quella persona per amarezza. Cominciano uguale, finiscono diverso. Io amo, ma io mi amargo. Io bevo quella cosa amarga e io penso che sto facendo il danno agli altri. È l'unico che sta facendo male, io sono io stesso. Perché invece di amare, io sono amargato. E lei mi dice, no. Io non voglio quello. Dice, ama il tuo prossimo come a te stesso. Tu dici, quando tu vedi al tuo vicino, tu devi vedere la tua faccia lì, perché se tu ti ami a te stesso, vuol dire che tu stai scegliendo il meglio per te, l'eternità, la salvezza in Cristo, quello è amarsi a se stesso, non è un edonismo dicendo, ah che bravo, che bello che sono, che questo, che l'altro, no, lui dice, guarda agli altri come a te stesso. Ora, se tu ti odi a te stesso, tu odi anche il tuo fratello. Se tu sei dispiaciuto, tu no, a te non ti piace l'altro. Ossia, tu pensi che le stai facendo un male a tutte le persone. Il male me lo faccio io. Perché l'altro gode, vive, fa questo e io mi sto morendo lì dentro. Mi sta triturando la mia vita. Vediamo sì. Mi hai lasciato il cambia. Ok, qui c'è. Parliamo dell'amore. Quando io parlo dell'amore, noi abbiamo diversi menzioni nella Bibbia di amore. Abbiamo l'amore fileo, agape, ax plankton, ectenos, estorge. E l'eros non si menziona nella Bibbia, ma le altre sì si menzionano nella Bibbia. Il fileo è l'amore per i fratelli, per i bambini, implica sentimenti, affetto, relazione, comunione, doveri, dolore, sofferenza. È un tipo di amore. E Matteo 10:37 dice, chi ama il padre e madre più di me non è degno di me. Ossia, questo amore di rapporto, anche lui usa anche la parola agape, che adesso vedremo che vuol dire questa parola agape. Agape, io mi sono trovato con un problema con questa parola, che io pensavo è l'amore di Dio, Dio verso di me, io verso Dio, ma ho trovato che agape non è quello soltanto, perché Demas, dice la Bibbia, ha amato agape o agapao il mondo. Io dico, come mai? Se l'agape viene da Dio, come io posso agape il mondo? Così, facendo le ricerche, ho trovato che agape è la massima espressione di amore, e guardate questo, dove dovere e azione occupano la preeminenza e il sentimento è al secondo posto. Questo è importante, perché quando io vedo a una persona, la devo vedere con l'amore di Dio o con i miei sentimenti. E lì c'è lo scontro fra la carne e lo spirito. Perciò io reagisco più per sentimento che per il vero amore, perché il dovere e azione va prima. Quando io faccio una promessa, Dio ci ha fatto una promessa. Quando Dio dice io vi amo, io dico ok Dio, qual è la tua motivazione per amarmi? Qual è il tuo sentimento per amarmi? Io ti ho disubbidito, tu mi hai cacciato via, io sono la mia giustizia e immondizia, che ti beneficia a te amare me? Niente, assolutamente niente. E come lui mi può amare se nessuna cosa è un punto di attrazione verso di lui? Ah, perché sei bravo, perché questo, perché posso usarti qua. Tu dici no, io ti amo perché io sono amore. Punto. Quello che io so non è colpito, non diminuisce, non cambia nulla di quello che tu sei. Ossia, tu non puoi aggiungere a me nessuna gloria, tu non puoi togliere me nessuna gloria. Tu non puoi togliermi amore, neanche tu mi puoi dare amore o aggiungere all'amore che ho. Perciò quando io amo te, tu puoi amare me. Abbiamo anche questo termine splagnon, amore delle viscere, non si parla molto, amore viscerale. Questo amore viscerale è normalmente quello che la mamma ha per i figli. Perché? Perché è stato dentro. È interessante che se noi andiamo al Nuovo Testamento, noi parliamo che il discepolato sparisce, non si parla più di discepolato e nessuna delle epistole parla di discepolato. Di che cosa parla? Io ti ho generato nelle mie prigioni. Tu, figlio mio, come una madre, come un aio, io ho avuto cura di te. Tutto è famiglia, come diceva Circello, è nato nella famiglia. E quel nascere è quel concetto di amore viscerale. Noi non abbiamo quell'amore. Prima perché molti di voi non vi riproducete. Voi avete dei figli, ma figli spirituali non esistono. Perciò quell'amore è solo quel che porta un'anima a Cristo, porta e comincia a avere cura di quel bambino in Cristo, e quell'amore tu puoi sentire quello che Paolo ha sentito. Tu sei nato nelle mie prigioni in quel caso. Dopo abbiamo l'amore fervente, che il contrario è l'istinto naturale, che quando lui sta dicendo senza affetto, senza amore fraterno, e sta parlando di quel termine. Soltanto dirle ostorgo significa senza amore, senza affetto, parlando con le storge di prima. E se, anche se tu leggete le parole di Gesù parlando con Pietro, dice Pietro fileo, e lui è Pietro agape, e Pietro le dice Signore tu sai che fileo, ossia non le risponde con lo stesso amore, e non sono italiano come dice mi ami, e lui dice te voglio bene, o qualcuno dice ti amo, sono due parole diverse. Alla fine il Signore le dice a Pietro fileo, e lui dice fileo, e lui dice Signore tu conosci tutte le cose, in questo senso. Qui abbiamo un versetto che abbiamo conosciuto, dice Matteo 22:37, Gesù gli disse ama il Signore Dio con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima e con tutta la tua mente. Tu dici io amo il Signore. Io ti dico, vediamo la prova, vediamo la prova. Tu hai la caratteristica di Prima Corinzi 13? Tu hai le caratteristiche dell'amore di Primera Corinzi 13? E lì viene il problema. Se io non ho queste caratteristiche nelle mie vite, io non posso amare Dio come Lui vuole che io lo amo. Io lo amo con i miei sentimenti, piacere, dispiacere, Signore dammi questo, perché hai tolto la mia mamma, perché hai portato i miei figli, perché posso soffrire questo, tutto sentimento. E Signore no, questo è al di là del tuo sentimento. È un amore spirituale, perché se voi vedete i primi tre versetti che noi abbiamo in Prima Corinzi, sono valori spirituali. Sono doni dello Spirito esercitati e lui dice, e non avete amore. Vuol dire, verso di chi? Verso Dio. Tutto lo soffre, tutto lo sopporta, tutto lo aspetta, tutto lo crede. Sono cose totali che non è nel rapporto mio fra te e me. Non è fra moglie e marito, è un amore totale a Dio. Perché mai lascia di essere. Fede, speranza, amore di questi tre. Una volta compiuto, l'amore è quello che va verso l'eternità, e non è questo amore, non è il del rapporto, è della mia comunione con Dio, è l'amore di Dio verso di me. Questo è il primo comandamento. Il secondo, simile a questo, ama il tuo prossimo come a te stesso. Io ho amato Dio, Dio ama me, io amo al prossimo. Si quasi rompe, sono i sentimenti che sono entrati. Non è lo spirito di Dio. Dio infatti ci ha dato uno spirito non di timidezza, ma di forza, d'amore e di autocontrollo. E tu vedi che quello che non ama qualcuno non tiene autocontrollo, non ha autocontrollo, scatta, colpisce, si arrabbia. E tu dici, aspetta, quello è l'amore di Dio. Ma non è giusto. È che hai preso la giustizia nella tua mano. Adesso tu sei diventato Dio. Lascia che Dio giudichi quello. Io il mio sentimento non deve essere coinvolto. Perché ho fatto una promessa, Signore ti amo, qualunque cosa succeda, tu sei il giudice, io ti amo. Non prenderò l'amarezza dentro di me. Anzi, la persona che si arrabbia, ha ira, vuole controllare la situazione. E normalmente controlla la situazione. No, 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 calma, non fai quello, è arrabbiato, non fai quell'altro, e lui controlla la situazione. Quando l'amore doveva essere il centro, la rabbia e l'odio, il mio pensiero, l'ingiustizia, amo a Dio. Le sto dicendo, Signore, non è giusto quello che sto sofferendo, non è giusto quello che mi hanno rubato. Non è giusto che hanno ucciso i miei figli. Non è giusto. No. Il Signore dice, mi ami? Quanto mi ami? Se uno dice, io amo Dio, ma odia suo fratello, è bugiardo. Tu sei un bugiardo? Medita il tuo cuore. Io non sono il tuo giudice. La Bibbia è il tuo giudice. Tu odi il tuo fratello, perché? Per sentimento? Perché non è con me, perché non parla con me, perché non fa questo con me, perché? Ma lui predica un altro Vangelo, vi ricordate i discepoli? Signore, abbiamo fermato a Tizio. Che buono, perché? Perché lui non è fra di noi. E il giudice è contro di me o è a favore di me? Ma è a favore tuo? Lascialo. Lascialo. No, io non posso. Se non è con me, è fuori. Se non è dentro di noi, è fuori. Ma io so che mentre parlo qualcuno sta facendo, può fare che la mia predica nella tua mente vada in certe direzioni. No. Questo l'ho presentato nella riunione di giovani la settimana scorsa. E il Signore ha messo il mio cuore di portarlo qua. Perciò non è un fatto che voi potete, come si chiama, collegare a qualcosa. È una verità. Qua, là, io l'ho insegnato questo nella chiesa dove sono pastore. No, c'è nessun problema. Questa è la verità. Perché viviamo in questo mondo. Sei un bugiardo perché non ama suo fratello che ha visto Non può amare Dio che non ha visto. Ora, ognuno di noi, io devo farmi quella coscienza, quel pensiero dicendo, senti Signore, io sto amando, perché ce l'ho contro Tizio, Caio, Sempronio? Ok, mi hanno fatto male. Faccio la preghiera di Davide, Signore, uccidelo, torturalo, prendelo a pezzi. No. Lui dice, ama al tuo nemico. Wow. Lui continua. Carissimi, amiamoci gli uni agli altri, perché l'amore è da Dio. Chiunque ama è nato da Dio e conosce a Dio. Circello, è nato, nuova creatura, deve amare come Cristo. Certo, tu hai detto, è una nuova nascita. È nato da Dio. Ma continua. Chi non ama non ha conosciuto Dio, perché Dio è amore. Ora, questo conoscere sta dicendo, no, tu sai qualcosa di Dio, ma tu veramente non mi conosci. Perciò Paolo dice, la conoscenza, io parlo per la conoscenza vostra, non per il sentimento vostro, per la conoscenza, perché amate come io vi ho amato, che potete perdonare come io vi ho perdonato. E lui continuamente fa quel concetto. Amiamoci gli uni agli altri. È un comandamento nuovo, perché adesso Cristo mi ha lasciato l'insegnamento. E lui continua. Qui c'è la gente. La gente normalmente è tutto il mondo, no? Buoni, magri, grossi, di tutti i tipi. Ora, loro sono condannati all'inferno. Quello che dice la parola di Dio. Sono condannati a una separazione eterna di Dio. Ma è l'amore di Cristo che ha fatto. Perché Dio ha tanto amato al mondo che ha dato il suo unigenito figlio, finché chiunque crede in lui non perisca, ma abbia vita eterna. Giona non voleva la salvezza di quel popolo. E il suo sentimento, sapevo che tu lo avresti salvato. Vedi? Ma io non volevo. E dopo, quando lui le fa questa enramada sopra, non so come si chiama in italiano, che le fa ombra, e dopo lo uccide, e lui si arrabbia. Era un uomo pieno di rabbia, quello, ira dappertutto, perché adesso sì, voglio morire, perché adesso il sole mi brucia. Dice, tu non hai fatto niente. Io l'ho fatto crescere, io l'ho fatto togliere, e tu ti arrabbi per quello fino alla morte. Ci sono dei credenti che sono duri. Giona è un esempio. E Giona è un esempio. Io dico, che faccio? Se Dio mi ha amato, che ha mandato suo figlio, che è morto sulla croce, che è salito sul cielo, e lui dice, perché? Perché loro possano accettare a Cristo, loro possano credere, loro possano nascere di nuovo. Perché? Perché quello fa una comunione con il Padre, sono salvati, e il frutto è il cielo, la vita eterna. E lui dice, vedi, c'è un processo, c'è un amore che ha pagato un prezzo. Il tuo amore non vuole pagare un prezzo? Quale prezzo? È della carne? Lasciate quelle cose della carne. Ira. C'è tutta una lista. Lasciateli, pensate nella forma spirituale, non nella forma carnale. Conoscetemi, dice il Signore. Adesso il problema mio è, chi è il mio prossimo? Ama il tuo prossimo come a te stesso. Bene, noi vediamo che la prima cosa che è la famiglia, no? Padre, madre, loro sono i miei prossimo. Ma oggi tu prendi il giornale, figlio ucciso la mamma, figlio ucciso la moglie, figlio ucciso, uomo ucciso. Fra di loro si ammazzano. E tu dici, da dove viene quello? Negli Stati Uniti entrano a scuola e si ammazzano. E c'è un problema grave, ISIS. E tutto quello che noi possiamo vedere in la parte di Asia, noi diciamo di Oriente, che cosa succede? Perché si ammazzano? Paesi che sono distrutti, si costruiscono e si distruggono, si costruiscono e si distruggono. E tu dici, e quando finirà? Anche la tua moglie, anche i tuoi figli loro sono i tuoi prossimi. Mia moglie è il mio prossimo, perché non sono io, e io devo amarla lei come amo me. Lo dice anche la parola di Dio. È il tuo corpo, i figli, ma anche tutta la famiglia, suocera compresa. Sono tutti lì dentro. E tu dice, con chi io non vado bene? Con qual fratello? Con quale sorella? Ah, ma lui mi ha fatto questo, a lui mi ha... E come li ami? Allora, vedremo che cosa vuol dire questo amare. Anche il vicino. Ma questo brontola, questo che se ne va dall'inferno. Voi non l'avete detto, ma l'avete pensato. Più di una volta. Il mondo è il mio prossimo. E così viene Ciccio Pandegloria e lui è arrabbiato. Lui è totalmente arrabbiato. E io devo amare a tutti questi? No, perché io contro questo, contro quello, contro l'altro, io non amo a nessuno. Ossia il mio pensiero qual è? Lasciali andare all'inferno. Così, lascialo andare all'inferno. Amiamo come Dio ci ama. Sì, li amo, parlerò della salvezza di Cristo. Sì, io sono con gioia, perché questo è l'amore. Se io devo parlare di Cristo a lui, è perché li amo, voglio che sia con me, voglio che sia nell'eternità con me. Anche il mio nemico voglio che sia con me. Qui ce l'ho tutto un sentimento sopra tutte queste persone. E ovviamente molte volte lavora il sentimento più che è l'amore di Dio. E io devo lasciare il sentimento di Dio. Cosa farebbe Gesù nel mio posto? È stato torturato, è stato perseguitato, non è morto per una causa giusta, è morto per tutte le cose ingiuste. Dio ha caricato su di lui il mio peccato, ma le ragioni di andare alla croce erano tutte sbagliate. E lui ha detto, io sono Dio. Sai quello che farò con te? Se io sarei nel posto di Dio, che avrei fatto quando il mio figlio lo stanno uccidendo ingiustamente? Grazie a Dio che non siamo. Se ami Dio, amen col tuo fratello. Figlioli, non amiamo a parole né con la lingua, ma con i fatti e verità. Allora, che sono fatti e verità? Azioni, non sentimenti. Azione. Non voglio, ma lo faccio. Non, la mia carne dice no, hai fame, ti do di mangiare. Ma quando il mio sentimento entra, la mia amarezza è grande e contamino a tutti gli altri, perché quell'amarezza, dice Ebrei, contamina a tutti gli altri. Invece di dare gioia, amore, pace, sto colpendo a tutta la chiesa, a tutte le persone intorno a me. Io contamino tutto con il mio odio. Noi sappiamo che siamo passati dalla morte alla vita perché amiamo i fratelli. Tu hai passato da morte a vita? Sì. Vedo l'amore di Dio in te? No. Ora spiegami questo versetto. Quanto è vero e quanto non è vero. Forse tu hai creduto in Dio, ma mai hai mostrato Dio nella tua vita. Perché se quello entra nella tua vita con la tua moglie, con i tuoi figli, con i fratelli, con chi... C'è un problema. Chi non ama rimane in che cosa? Tu mi puoi dare tutte le scuse che tu vuoi. Ma Dio mi dice, Adriano, ami. Mi ha tolto un braccio. Come posso amarlo? E Dio dice, se tu ami Dio... ama il tuo fratello, se no ancora sei in morte. Chiunque odia suo fratello è omicida. Dice, io non lo odio, ma non lo voglio bene. Io non lo posso vedere. Io non voglio sapere niente. E lui dice, aspetta, chiunque odia suo fratello è omicida. Se tu hai qualcosa dentro di te, oh, io mai voglio ucciderlo. No, ma Dio dice, non è quello che tu crede di non dire, è quello che tu senti. E se tu hai odio, già sei omicida. Non importa se tu pensi che lui deve vivere, ma stai pregando per la sua salvezza, stai pregando perché lui ritorni al cammino della verità, tu stai pregando perché non ti può ritornare ciò che ti ha rubato, o ciò che ti ha tolto, o il braccio che ti ha tagliato, non lo può ritornare, ma tu ami perché l'ore sia in pace con Dio? No, mi godo quando cade, mi godo quando soffre. Ah! Detto, fa! Dice no, non gioisce dell'ingiustizia, ma sì, gioisce, ma gioisce della verità. E qui viene alma al tuo nemico. Io qua quando parliamo alma al tuo nemico, tu dici, beh, io posso amare Satana. Il mio nemico, le do un abbraccio, vivo con lui. È come la storia di Tommy Jerry. Il nostro combattimento, infatti, non è contro sangue e carne, ma è contro i principati, contro le potenze, contro i dominatori di questo mondo di tenebre, contro le forze spirituali della malvagità che sono nei luoghi celesti. Io non posso amare Satana perché lui non può fare le cose di Dio. I demoni credono, ma non vanno in cielo. Perché? Perché non possono fare ciò che Dio vuole. Non possono. Ma io posso, ma non lo voglio fare. È un credo intellettuale, è un credo di, beh, Trump esiste, ma non mi cambia nulla. E Napoleone è esistito, ma non mi cambia nulla. Il credo in Dio è un cambiamento, una nuova nascita con un nuovo cambiamento su un corpo vecchio, ancora soggetto al peccato. Perciò dice, ama tuo nemico, ma vedi, è una guerra spirituale, non è una guerra di carne, e noi la facciamo carne. E dice, lasciate perdere, gioite nel Signore. E pena che in terra, se lui o loro o lei è figlia di Dio, saremo tutta l'eternità con lui. E che farai? Camminerai dall'altro lato? Lì ci sono tutte le anime in cielo, uno per un costato e l'altro per l'altro, perché non si possono vedere. In cielo avrai un'eternità con lui. Detesto il comportamento dei perversi, non mi lascerò contagiare. Qui ce lo dice, io detesto quello che lui fa, non mi lascerò contagiare, non farò quello che lui fa, ma ci sono cose che io devo fare, anche con il mio nemico. Lui sta dicendo, guarda, ci affatichiamo lavorando con le nostre proprie mani, ingiuriati, benediciamo, perseguitati, sopportiamo, diffamati, esortiamo. No. Io con quel fratello non faccio quello. Lui mi fa male, io le faccio male. Lui mi sta ingiuriando, io lo maledico, non gli do una benedizione, le do una maledizione. La parola di Dio, no, e l'amore non è quello. Io sto in una strada sbagliata. Siamo tuttora come la spazzatura del mondo, come il rifiuto di tutti. A chi piace essere spazzatura o rifiuti? Ditemi. A chi? Sei disposto a farlo per Cristo? Sei disposto a essere spazzatura per il tuo fratello, mostrandole amore? Perché quello che il mondo ha chiamato spazzatura, lui le ha dato l'amore. Perché lui è amore. Se il tuo nemico ha fame, dagli di mangiare. Se ha sete, dagli di bere. Perché facendo queste cose, tu radunerai dei carboni acceso sul suo capo. Molto dicono che questi carboni acceso sul suo capo sono maledizione. No, sono benedizione. Perché quella storia del carbone, che il fuoco è sparito a casa mia e io devo prendere il fuoco. Vado del vicino, chiedo fuoco e lo metto sulla mia testa. E dice, quando tu fai questo, tu le dai dei carboni accesi sulla testa perché lui possa avere dove riscaldarsi. Le stai dando benedizione, benedizione, non maledizione. Voi avete udito che fu detto occhio per occhio e dente per dente, ma io vi dico non contrastate al malvagio. Anzi, se uno ti percuote sulla guancia destra, porgli anche l'altra, porgili, e a chi vuoi litigare con te e prenderti la tunica, lasciali anche il mantello. Oggi no, oggi danno la vita per un telefono, per un cellulare, poi danno la vita per una macchina. Lascia perdere, la tua vita vale molto di più che una macchina, che un cellulare. Te vogliono togliere, non negarle niente, portateli. Ah no, io devo difendere, Dio me l'ha dato, io devo proteggerlo. No. Lascialo. Continua. Se uno ti costringe a fare un miglio, fane con lui due. Da a chi ti chiede e a chi desidera. Ah, ma io gli ho dato e l'ho usato male. Fratello, è il suo problema. Tu l'hai dato con il cuore giusto al Signore, tu hai la ricompensa. Quello dice il Signore. Tu hai la ricompensa. Si è rubato, ha rubato al Signore, non a te, perché quello che hai è venuto del Signore e quello che hai è ingiusto, dice il Signore. Fate amici con le ricchezze ingiuste, perché quando queste manchino avete amici nell'eternità. Perché anche quel soldi che tu hai, Dio te lo ha dato, perché la macchina che tu hai è uscita dalla terra, gli animali che tu mangi lo ha creato Dio, tutto quello che tu fai Dio lo ha dato, e dice, e tu fai gli affari con quello. E dice, mi stai rubando, ehi. E quando deve dare l'offerta, dai quelle monete che non ti, che sono extra, perché così non ti fanno i buchi. E lui dice, vedi, tu non hai capito. Ma io vi dico, amate i vostri nemici, benedetti coloro che mi maledicono, fate del bene a quelli che vi odiano, fate del bene, fratelli, pensate, c'è una persona che tu odi, che ti dispiace, fate del bene. Che vuol dire fate del bene? Pensaci, in che modo io posso fare del bene a quello che lo voglio uccidere, a quello che non lo sopporto davanti a me? Cominciamo a pensare. Lascia i sentimenti di lato. Guarda il dovere. E il dovere giusto creerà il sentimento giusto. Amare il tuo nemico e coprire i suoi bisogni basilari. Quello dice la Bibbia. Fai tutto il necessario perché lui abbia la vita eterna o che lui abbia la comunione con Dio. Fai tutto quello che è possibile per quello. Perché se io cado, io vorrei che qualcuno mi aiuti a uscire di questo. Ma qualcuno goderà che io sono caduto. E la parola di Dio dice, guarda che stia sicuro che non cada. Che non cada. E lui dice, così come tu misuri gli altri, io misurerò te. Con quella stessa misura che tu giudichi agli altri, io giudicherò te. E come Giove, ah, se lui mi lasciasse parlare, se lui mi... ma chi può parlare con Dio? Quando Dio parla con lui, lui dice, qualunque cosa che dico è contro di me. Anche la mia giustificazione, sto uccidendo la mia anima. Quando io mi trovo con il Signore, non c'è ragione o scuse in questo senso. I valori spirituali sono maggiori di quelli materiali. Tutto è temporaneo in questo mondo. Tutto brucerai. Tutto che noi facciamo alla fine brucerai. Terra e cielo saranno bruciati. E tutte le cose materiali. Il valore spirituale è quello che va in eterno. Dobbiamo capovolgere i nostri pensieri. Anche con la moglie, anche con il marito, anche con i figli, anche con la famiglia. Devo cambiare. Niente di ciò che fa dovrebbe essere contrario all'insegnamento di Gesù. Non fare le sue opere, ma salvali, toglielo dal fuoco. È quello che fa ritornare un'anima. Vedi, il mio pensiero è vendetta. Il pensiero del Signore, amalo, amalo. E io so che ognuno di voi ha sofferto qualche tradimento, qualcuno più, qualcuno meno. E il tuo cuore si è caricato di disprezzo, di odio, di amarezza. E quello che veniva felice, contento, come vai fratello, come va, oggi viene come una mummia. E tu dici, che cos'è? No, non parlare, no, non dire questo, no, no, non menzionare così, no. È il babbo che viene arrabbiato a casa. Che fa la moglie, che fanno i figli? Controlla la situazione. E lui dice, no. Che bello è che quando qualcuno viene e nonostante i problemi è felice ancora. Io ho parlato con Marisa, Marisa Matteo lì nel sud. Lui è una sedia a rotelle, solo dice bello, bello, bello. Mi ha passato il telefono, abbiamo parlato insieme. Lui godeva, tu vedevi le sue espressioni e lei mi spiegava quello che faceva perché ha messo a voce alta. Ma io ho guardato a lei. Signore ci benedice, il Signore questo, il Signore. Lei soffre, ma gioisce. Io dico, wow, che esempio. Nel mezzo del dramma, della sofferenza, della prigionia che sta vivendo, c'è un uomo a Milano, amico anche, è caduto era pintore, è caduto una scala, è diventato quadraplegico. 16 anni è così. La moglie è la schiava, lui so può muovere gli occhi. E hanno faccio un codice fra di loro con gli occhi. E io le ho detto a lei, io ho un'ammirazione speciale per te, perché qualcuno già lo avresti lasciato. Già qualcuno avrebbe detto, Signore, portatelo, per carità. Perché non può uscire, non può andare in chiesa se qualcuno non prende cura, non può fare niente. Lei è 24 sopra 24 sopra il suo marito. E li deve pulire dentro perché anche ha problema per respirare, la flema. E io guardo quella donna e dico, e tu chi pensi? Io lo amo. E che succede con la tua vita? E nel cielo riposerò. Io ho detto, wow, potrei fare io questo con il mio vicino? Con il mio fratello. E voglio credere, giusto, non ho menzionato oggi, finisco come sempre, dico finisco e non finisco mai, 7 minuti e finisco. Considera qualcosa come vero e certo. Io credo nella tua parola. Credere, avere fiducia in qualcuno o qualcosa. Lui credeva in lui nonostante tutto, dice la frase. Il verbo credere nel greco originale, pisteuo, implica una resa totale, corpo, anima e spirito. Significa inviare il 100% a ciò che è accettato come veritiero. Vuol dire non è parziale, è tutto, corpo, alma, spirito, vado lì, come sono andato dentro della ragazza che mi piaceva. Corpo, anima e spirito erano tutti lì. I sacrifici erano lì, ma non lo chiamo sacrificio. Capito? Perché la voglio bene. Ma hai lavorato tutto il giorno? Non importa. Ma sei stanco? Non vai in chiesa? Ma lei la voglio vedere. Vedi? E Dio dice, mi ami in quel modo? Credi in me in quel modo? Il verbo credere fu formato con la radice indoeuropea cred, che vuol dire cuore. Ed è mettere luogo. In questo modo il verbo credere significa mettere il cuore dentro, mettere la fiducia e la mente in qualcosa. Così finisco. Vuoi credere? Vuoi essere salvato? Accetta. Accettare ciò che Dio dice nella sua parola. La prima cosa, io devo accettare ciò che Dio dice qua. Ama il tuo prossimo. Tu credi? Ama. La seconda cosa, e avere fiducia. Così la fede viene dall'udire, e l'udire della parola di Dio, viene la certezza, la convinzione, e il contrario è sfiducia. Io non ci credo, io no, non ubbidisco, io non faccio, io non mi siedo. Io sono venuto nell'aereo, e l'aereo esiste. Salgo sull'aereo, ci sono persone che non possono viaggiare in aereo, hanno paura. E altri con il mare, per se qualunque squalo se lo mangiano. E così dice, io accetto, ma non salgo. No, se tu credi alla parola di Dio, tu sali sopra. Fede è nelle promesse. Se tu non hai delle promesse, tu non puoi mettere la fede. Perché la fede porta di ricevere un qualcosa, una speranza. Perciò non c'è, io credo che il mio babbo si sanerà. E perché? Io ho fede. E la fede è basata su che? Sul mio pensiero. Non serve. La fede, la base, è la promessa. Senza promessa non c'è fede. Vado a mangiare a casa tua, Shirley. E quando comincio a cucinare? Alle 8 devo andare. Tu quando cominci a cucinare? Tu cominci molto prima. Ma ancora io non sono lì. Ma quella fede ha fatto un'azione. Quando io arrivo, la promessa adempiuta, tutto finisce, già non ha bisogno di fede, già è una realtà. E Dio dice lo stesso, fede sulla promessa, e c'è la speranza di ricevere ciò che è stato promesso. E lì tu dipende. Quando l'aereo è partito, signore, se lui gira, io giro, se lui scende, io scendo, se lui sale, se lui trema così, se si apre il tetto, io già dipendo di quello. E Dio dice, tu stai dipendendo di me o del tuo ragionamento, del tuo sentimento? Lui dice, no, se mi ami, guarda i miei comandamenti. Se mi ami, avere, dovere, non sentimento. Azione è quello che lui chiede. Preghiamo. Signore, è un tema difficile. Difficile per me, è difficile per tutti quelli che siamo qui, perché parliamo molto, per l'amore è più sentimento che un dovere, una promessa, un'azione. E non ha, veramente ci manca molto le caratteristiche di Prima Corinzi 13 nella nostra vita. Signore, che uno possa ritornare e meditare, quando si trova fronte a un nemico, cosa farà? E se si trova contro un parente o qualcuno che ha avuto sentimento o che ce l'ha ancora, ma ancora l'amarezza e l'odio è dentro, Signore, che lui possa meditare o lei possa meditare e cambiare quell'atteggiamento, confessare i suoi peccati, perché quello è peccato. E quello anche contamina gli altri, e si, uno si sparla con l'altro. Invece di benedire, parlare bene degli altri, viviamo parlando male e tutti cadiamo su quello. Signore, tu ci hai dato dello Spirito. E il frutto dello Spirito è amore, gioia, pace, benignità, fede, temperanza, mansuetudine. Perdonaci, Signore. Ma dobbiamo cambiare, vogliamo cambiare. Nel nome di Cristo Gesù. Amen.